Come ho detto in passato, questa cerimonia, al di là del suo carattere formale, risponde all'esigenza di rendere conto alla collettività, per il tramite dei suoi rappresentanti, dell'attività svolta nell'anno precedente, esponendo i risultati conseguiti al suo critico vaglio, ed offre anche l'occasione per sollecitare, se del caso, l'adozione di misure atte a rendere più viva ed utile la nostra giustizia, ossia rendere più efficiente l'attività che siamo chiamati a svolgere al servizio del Paese. Lungo tale linea, anche quest'anno il discorso di apertura del nuovo anno giudiziario prenderà quindi le mosse dall'esposizione dei dati numerici relativi all'attività svolta nell'anno solare, per approdare poi ad alcune riflessioni che traggono ragioni da tali date, nonché dall'intervento riformatore costituito dal codice del processo amministrativo entrato in vigore il 16 settembre del 2010. Iniziando dai numeri, i procedimenti sopravvenuti nell'anno 2010 sono stati 1.255, con un incremento di 79 unità rispetto al 2009, a quale va però aggiunto, come si è detto anche nei precedenti anni, un non trascurabile numero di motivi aggiunti, esattamente 72, di cui 65 con richiesta cautelare ordinaria e 6 con richiesta cautelare provvisoria, che di regola, ampliando l'ambito di contestazione iniziale, veicolano questioni di maggior peso rispetto a quelle introdotte col ricorso iniziale. Si registra quindi un'inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti, la cui flessione era stata da noi individuata principalmente nell'entità del contributo richiesto per l'accesso al servizio, che indubbiamente sconsiglia l'introduzione di cause di ridotto valore economico. Quanto alla classificazione, i ricorsi depositati nel 2010 registrano un aumento in materia di pubblico impiego, più 46, probabilmente dovuti a quelli relativi alle impugnative di graduatorie scolastiche, sulle quali in passato la sezione aveva declinato la propria giurisdizione, poi in materia di autorizzazione e concessioni, e di edilizia, più 40 rispetto a 558 dell'anno precedente. Una flessione si è invece avuta in materia di autorizzazione e concessioni, di comune provincia meno 42 e di esecuzione del giudicato meno 39, mentre per le restanti materie i dati replicano quelli dell'anno precedente. Dei ricorsi sopraggiunti nell'anno 798 sono stati proposti da privati o amministrazioni pubbliche della provincia di Latina, e 379 da privati o amministrazioni della provincia di Frosinone, sicché tenendo conto della popolazione residente delle due province si ha un rapporto di 1 a 692 per la provincia di Latina e di 1 a 1313 per la provincia di Frosinone. Ovviamente da tali dati e rapporti non possono trarsi l'azione in termini di litigiosità, molteplici essendo e non sempre di facile quantificazione le ragioni che motivano il ricorso alla giustizia amministrativa. Anche nel 2010, sia pure con un rapporto inferiore al numero complessivo di quelli introitati, la materia edilizia ha registrato il maggior numero di ricorsi, 575. Al di là delle eterne ragioni di conflittualità legate al governo del territorio e ai procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici generali, sulle quali molto si è dibattuto senza però approdare a misure anche di carattere legislativo che attenuano il fenomeno, resta il fatto che i ricorsi hanno prevalentemente ad oggetto provvedimenti repressivi dell'abusivismo edilizio. Desta poi preoccupazione che l'abusivismo si registra in maggior misura proprio nelle aree che per le loro qualità sono presidiate da discipline che limitano o addirittura precludono la facoltà di costruire, tanto da poter affermare che l'illecito edilizio sia tanto più frequente proprio in quelle aree dove più intensi sono i vincoli preordinati alla cura di interessi pubblici di carattere locale o di portata generale. E si constata purtroppo che il potere repressivo non sempre viene esercitato con la sollecitudine che la tutela dei vincoli richiede, tant'è che non è raro riscontrare che l'opera da demolire non sia il piccolo abuso, la veranda o la stanza in più sollecitata dall'accrescimento del nucleo familiare, ma una costruzione di più piani. Inoltre il potere repressivo non viene sempre esercitato nella sua completezza, nel senso che all'ingiunzione a demolire non segue sempre la doverosa acquisizione delle opere al patrimonio comunale e, se del caso, la demolizione di ufficio. Né tale constatazione riceve smentita da ripristini dello stato dei luoghi alterato dall'attività abusiva, se è vero che le rare demolizioni di ufficio fanno sempre notizia. La distrazione di chi è chiamato a vigilare e la pigrizia dell'attività repressiva trova del resto conferma quante volte è il privato cittadino che, seppure mosso da interesse esclusivamente personale, si rivolge al giudice perché siano adottati i provvedimenti che l'autorità amministrativa competente ha omesso di adottare. Senza generalizzare, per non fare torto a chi persegue il pubblico interesse con impegno e tempestività, la situazione non è quella che era stata auspicata dalla legge 765 del 1967, che riconoscendo a chiunque con l'intenzione di introdurre presumibilmente un'azione popolare, che la giurisprudenza amministrativa ha poi saggiamente circoscritto per evitare che chiunque diventasse una professione poco commendevole, la possibilità di ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di legge e del regolamento o con le prescrizioni di piano regolatorio generale dei piani particolareggiati di esecuzione, mostrava questa legge di ritenere utile che si affermasse una sensibilità collettiva rispetto a una materia purtroppo avvertita come espressione di esclusivo interesse di chi intende edificare, quando invece il rispetto delle regole che la governano e la qualità del costruire sono i fattori che meglio di tanti altri esprimono il senso di appartenenza ad una collettività e il livello di civiltà da quest'ultima raggiunto. Il problema non si risolve ovviamente solo con la repressione, determinante essendo anche il momento in cui si fanno le scelte urbanistiche e si pongono le regole che governano l'uso del territorio, poiché scelte razionali o non tempestivamente rivisitate a fronte di situazioni sopravvenute rispetto a quelle considerate al momento dell'adozione finiscono per offrire una sorta di alibi a chi è meno propenso ad osservarla. Si riversano infatti il numero consistente sul giudice amministrativo dinieghi di permesso a costruire motivati dalla mancanza di piani particolareggiati quando per varie ragioni, abusivismo condonato compreso, la zona interessata risulta ormai completamente edificata e non residuano spazi per la realizzazione di opere di urbanizzazione insufficienti o assenti. Anche se è facile affermarla, ma non altrettanto realizzarla, si pone quindi la necessità di un'inversione di tendenza, perché si ragioni non in termini di après moi le déluge, ma con la consapevolezza che quello che si fa oggi riguarda anche i nostri figli e i figli dei nostri figli. Nei piccoli comuni, la cui ridotta struttura burocratica non consente la presenza di quelle competenze necessarie per dare attuazione a nuove normative o per governare situazioni complesse o di non ordinaria ricorrenza, il confezionamento dei provvedimenti non sempre si rivela di buona qualità, nonostante l'impegno profuso dai redattori. A riguardo potrebbe essere utile non solo un'intensa e qualificata attività formativa del personale, ma anche l'auspicata attribuzione ai TAR di funzioni consultive che, come ha sostenuto il Presidente del Consiglio di Stato nella sua recente relazione sull'attività della giustizia amministrativa, non sarebbe in contrasto con alcun principio costituzionale e potrebbe svolgere fisiologicamente un ruolo di prevenzione del contenzioso che giova alla giurisdizione e ad essa è strettamente connessa. Attribuzione vieppiù sollecitata dal federalismo in corso di attuazione per assicurare un sostegno tecnico e neutrale alle accresciute competenze regionali. Elevato è il numero dei ricorsi per l'esecuzione o l'ottemperanza giudicate. Prevalentemente riguardano decreti ingiuntivi e sentenze del giudice ordinario, la cui esecuzione viene chiesta al giudice amministrativo per la maggiore incisività dei suoi poteri nei confronti delle pubbliche amministrazioni. A fronte dei 1.255 procedimenti sopravvenuti, ne sono stati complessivamente definiti 2.042. con un saldo attivo di 787 unità. Sono state pubblicate 1.368 decreti decisori e 628 sentenze, di cui 46 in forma semplificata. Di tale positivo risultato ritengo doveroso rivolgere pubblico ringraziamento ai colleghi della sezione per aver il più delle volte preso l'iniziativa volta a definire con immediatezza il giudizio. I provvedimenti cautelari sono emessi con estrema prontezza, quasi ad horas per quelli monocratici anche nel periodo estivo e alla prima camera di consiglio utile per quelli collegiali. Se lamentele vi sono state al riguardo dal mondo forense, queste riguardano semmai l'eccessiva vicinanza della camera di consiglio rispetto alla data di deposito dei ricorsi, tanto da giustificare in qualche caso la richiesta di un breve rinvio per meglio organizzare l'attività difensiva.